Santo Spirito, mandalo dal cielo, portalo nella tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni l'amore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella paura riparo, nel pianto conforto, con luce beatissima, immagine intimo, i cuori e i cuori fedeli. Senza la tua forza nulla è nuovo, nulla è senza forza. Lava ciò che sono vivo, bagna ciò che è aglio, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scala ciò che è debito, dritta ciò che è virato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona il tuo regno, dona morte santa, dona gloria eterna. Amen.
Manda il tuo Santo Spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la pace della terra.
Amen. Padre, Figlio dello Spirito Santo.
Amen.
Sì, io sono un po' della gloria, o chiudiamo la finestra o chiudiamo la porta, meglio chiudere la porta, no, viene un po' di è meglio chiudere le porte, quelle lì, che così teniamo questa aperta. Sì, il testo di oggi diventa imbarazzante non soltanto per la sua lunghezza, quanto anche per l'ambito naturale in cui è nato. E questo si rifà anche a quello che avevate detto voi, cioè prima che fosse dato in mano a tutti, c'è stata una discussione se avere un percorso per i religiosi, un percorso per i laici, mi pare, poi si è deciso di avere un percorso unitario. Effettivamente quello che è detto in questa ottava possibilità di riflessione è detto per tutti, perché tutti possiamo fare.
Mi sono visto dentro,
è chiaro, si sente di più sicuramente in una comunità religiosa, soprattutto quando i membri sono numerosi, quindi anche le sensibilità, le diversità, le maturità e le immaturità. È molto lungo, ecco, non so, io potrei tentare con voi, visto che non è una riflessione biblica, è più una riflessione psicologica e pedagogica, di fare le sottolineature di ciascun punto, ecco, quindi rievocando quello che sicuramente avete letto e poi lasciando che ci sia la possibilità di un confronto. Allora, si riferisce alla parabola del Padre misericordioso, la terza parabola della misericordia che noi troviamo nel capitolo 15 di Luca. Le prime due sono pecorella smarrita e ritrovata, dramma smarrita e ritrovata. La terza è il figlio che se ne va e poi ritorna, che noi abbiamo già meditato almeno due volte nel nostro percorso, e il figlio che rimane in casa, che nel momento in cui torna il fratello che se n'era andato non vuole entrare, il papà, il padre deve uscire a pregarlo e non sappiamo se sia entrato. Sostanzialmente questo rappresenta tutte quelle dimensioni interiori, che possono essere veramente tante, che spingono all'interno di una comunità, quindi anche di una comunità familiare a volte, tra fratelli, o di un gruppo, o di una comunità parrocchiale, ecclesiale, ancora di più una comunità religiosa che è chiamata a vivere insieme, perché altro è confrontarsi con le persone con le quali ci si incrocia di tanto in tanto, altro invece è vivere con situazioni con cui si condivide la quotidianità della vita, e vi assicuro che non è facile, adesso spero di non scandalizzarvi,
no.
E anche non ci sono, grazie a Dio, solo o tante realtà patologiche in cui ci sono delle sofferenze, ci sono delle bellissime realtà in cui le difficoltà che ci sono e che sono naturali vengono metabolizzate sia dalla dimensione umana che dalla dimensione di fede. Nel momento in cui però c'è un elemento, in questo caso proprio chiuso nell'arroganza, basta uno solo o più elementi, che lì la difficoltà di vivere in comunità è grande. A questo proposito io vi dico che chi fa discernimento per accogliere qualcuno in una comunità religiosa, il primo discernimento non va fatto sulla vocazione, quello viene dopo. Prima bisogna vedere se la persona è adulta e matura, cioè se è capace di tenere in mano se stessa e di mettersi in gioco con gli altri. se c'è questa incapacità, anche se ha 3, 4, 5 vocazioni, è meglio che rimanga fuori, perché sarà un danno per se stessa e anche per la comunità. Cioè, anche due che si sposano devono mettere in gioco la loro maturità adulta. Questo non vuol dire che siano perfetti, perché tutti abbiamo dei limiti, ma c'è una soglia di maturità al di sotto della quale si è proprio immaturi, quindi non si può mettere in gioco la propria vita con niente, con nessuno. Ripeto, fragilità ne abbiamo tutte, ma c'è una soglia al di sotto della quale non si può andare. Se poi invece abbiamo delle virtù che superano questa soglia, ben venga. Anzi, chi ha questa virtù dovrebbe essere chiamato carismaticamente a mettere in gioco i legami all'interno della comunità, a far giocare bene la comunità, qualsiasi tipo di comunità, ripeto. Allora, partendo da questo, senza leggere il Brano Evangelico, tanto più che anche qui non viene neanche letto, no? Perché ricordiamo benissimo la figura di questo figliuolo che rimane dentro e che rappresenta tutti coloro che si ritengono giusti e che vedono solo gli sbagli degli altri e che vorrebbero pretendere agli altri come devono correggersi e insegnare anche a chi ha autorità o la paternità a come deve esercitare questa paternità e questa autorità. Seguiamo, pagina 85, quando c'è una conflittualità, se si dice, beh guarda che alla fine tutti dovremmo convergere tutti in paradiso, quindi qualcuno dice in paradiso con lui, in paradiso con lei, è meglio neanche andare in paradiso. Cioè questo mette in evidenza che c'è una conflittualità alta, no? È molto forte, difficilmente guaribile. Addirittura ci sono persone che questa austerità la vivono in maniera tale, come abbiamo suggerito qui nel libretto, che se si trovano due paristi insieme cercano di occupare dei posti per evitare assolutamente che in fianco o di lato, davanti o dietro ci sia questa persona per evitare di dargli lo scambio di pace. Anche se non è lo scambio di pace che ci inquieta, perché tanto siamo nella stessa eucaristia e la difficoltà è che io dia la pace o no, o che sia 10 banchi avanti o 10 banchi indietro, sono nella stessa eucaristia. Io stesso dicevo stamattina nell'omelia che nessuno pensi di salvarsi da solo, cioè abbiamo bisogno di sentirsi in una fraternità. Qui non posso dire con alcuni sì, con altri no, devo dire sì. Non vuol dire che io devo entrare in una fraternità uguale con tutti, perché non è possibile, come non c'è un'amicizia uguale con tutti. Gesù stesso non aveva la stessa amicizia con tutti, aveva una sua amicizia intima con alcuni in particolare, ci mancherebbe altro. Però era l'uomo saggio che sapeva mettere insieme le diversità e tenere le tensioni, perché immaginiamoci quante tensioni c'erano all'interno solo dei 12, ecco. E quindi era lui che aveva questa capacità catalizzante. Anche questo è una pedagogia per capire che il segreto del nostro andare insieme non è dato da sforzi di fede o pedagogici o psicologici anche, ma da uno spirito di fede che riconosce che il punto di riferimento, il punto focale non siamo noi, ma il Cristo verso il quale dobbiamo andare, consegnare le nostre virtù e i nostri limiti e ritornare con quello che lui ci dice, con quello che lui ci dona. Ci possono essere allora all'interno della comunità persone che vivono o un atteggiamento o l'altro, ho detto coloro che sono osservatori per il buco della serratura, nel senso che vanno a frugare nella vita degli altri, spiare per cogliere il fallo dell'altro e quindi concepire e confermare sospetti, raccogliere le prove, poi magari esibirle come un trofeo di battaglia. Addirittura ricordo una comunità, diversi anni fa, la comunità aveva sospetti nei confronti del superiore, addirittura hanno, come si dice, sono andati a chiedere, a trovare la collaborazione di un investigatore perché lo seguisse per vedere cosa succedeva. Allora già se uno comincia con questo prima ancora di andare a vedere quello che accade, quello che c'è, vuol dire che lì la comunità non esiste più, non esiste più. Ecco. Quindi spiare dal buco del segreto d'uso che c'è un sospetto e quindi si vuole mettere in fallo. Oppure i morbosi diffusori del si dice, beh questa è una delle cose che c'è di più in giro. E quello di dire hai saputo, no, anche un paese, io grazie a Dio non voglio sentire pettegolezzi, la gente lo sa e non mi vengono, al punto che forse nella mia ingenuità ho l'impressione che in paese non ci siano pettegolezzi perché nessuno viene a riferirmene, ecco i pettegolezzi non ci sono. Che poi io dico spesso, l'ho ripetuto, ciò che non è necessario sapere non si dice e non si ascolta, perché questa morbosità di sapere le cose degli altri, a cosa serve? A cosa serve questa morbosità di sapere le cose degli altri? Facciamo fatica a gestire le nostre. Sì, l'uso della parola sarebbe meglio usarlo per qualcos'altro, insomma. Ecco, ma c'è qualcuno che hai saputo che poi io mi ricordo che quando qualcuno, ancora quando ero sacerdote giovane, capitava, adesso no, perché veramente non devo sapere, a volte qualcuno mi dice, ma lei sa di me questo, quell'altro, quello che c'è? No, è vero, nessuno è venuto a raccontarmela, non lo so. Magari uno che è in una situazione, non so, una storia, ed è convinto che io sappia, veramente non lo so, veramente non lo so. Qualcuno una volta invece, forse perché intuisce che non voglio sapere storie, una volta qualcuno che aveva questa morbosità, allora dico, prima che tu me la dica, voglio sapere chi te l'ha detto, non qualcuno mi ha detto, chi te l'ha detto, quando te l'ha detto e in che circostanza te l'ha detto. Se tu sei disposto a fare queste tre promesse, me lo dici, dopo io cercherò di fare, di cogliere la metà di quello che tu mi hai detto. Ma prima voglio sapere chi te l'ha detto, quando te l'ha detto e come te l'ha detto. No, uno mi ha detto chi. Perché noi così riusciamo a dilagare delle notizie che magari. E quindi anche a fare del male veramente nei confronti delle persone, che è una cosa dilagante. Però non posso aspettare che siano gli altri, devo cominciare a essere io ad aspettare queste catene. Quindi state sicuri che se noi non vogliamo sentire i pettegolezzi degli altri, la gente se ne accorge, l'importante è che anche noi non facciamo pettegolezzi nei confronti degli altri. Questo si dice, e poi io dico spesso anche alle persone che sono ferite in questo senso, perché magari sono girate a voci in giro, dico, ma sentiti libero, perché noi non viviamo sotto le guardie, non è che stiamo bene perché gli altri dicono bene o dicono male di noi. Noi non siamo né migliori né peggiori, che dicano, che dicano. Se un mio amico pensa male di me perché ha saputo qualche cosa e non è venuto a chiarire il rapporto con me, vuol dire che non è neanche un amico, meglio perderlo. Cioè, è meglio avere genuinità di rapporti, quindi insomma io non mi preoccupo più di tanto, anche perché, ripeto, noi non possiamo vivere sotto lo sguardo degli altri, non dobbiamo vivere sotto lo sguardo degli altri. Quindi non, stiamo attenti però, perché quando pensiamo ai morbosi diffusori del si dice, pensiamo che siano gli altri, potremmo essere anche noi, mettiamoci in gioco. Poi altro atteggiamento, pagina 87, i giudici universali, cioè coloro che sono, che ritengono di sapere dove sta il giusto e quindi di avere l'arroganza di poter giudicare tutto e tutti. Tutto e tutti.
E guidare le altre persone.
Sì, io dico sempre, è la malattia del coso. Qualche volta quando vedo qualcuno che discute come battuta, no? Così passando, dico, allora avete risolto tutti i problemi del governo, dell'Italia, ma perché? Oppure se gli è preso il suore, avete risolto tutti i problemi della Chiesa, perché noi siamo lì che confabuliamo e pensiamo di poter insegnare a tutti quello che devono fare, quello che devono dire. Che oltretutto io non ho nessuna simpatia per certe situazioni, non voglio prendere parte per nessuno, ma teniamo sempre presente che è più facile essere all'opposizione che non essere al governo di qualsiasi realtà, come di qualsiasi realtà familiare. Più facile essere figli che criticano i genitori che essere genitori, no? Perché sempre noi vorremmo insegnare persino ai genitori come devono essere i genitori, ai preti come devono essere i preti, ai parroci come devono essere i parroci e agli altri come devono essere. Quindi siamo giudici universali, oppure ancora i collezionisti del negativo. Non va mai bene niente, non va mai bene niente. Che clima pesante nel momento in cui, ma proviamo a pensare, io dico a volte, se comincia una conversazione tra persone e si comincia questa lamentela che non va bene niente, la gente di un peso, magari si fa una, si comincia una passeggiata, si va fuori un pomeriggio, si comincia a sentire uno, poi che diventa un contagioso, perché ognuno mi dice, ma veniamo a casa che siamo tutti depressi. Invece non è vero che non va bene niente, ci sarà qualche cosa che non va, ma c'è anche, ecco, anche questo. Però a volte è un'indole, noi non ce ne accorgiamo, ma noi abbiamo delle predisposizioni che è frutto delle nostre fragilità, e quindi se siamo lamentoni, inevitabilmente ci lamentiamo di tutto. Se siamo inclini al giudizio, inevitabilmente dobbiamo vigilare su noi stessi. non è facile, bisognerebbe che ogni tanto ci fosse qualche telecamera qua e là che ci riprende senza che noi ce ne accorgiamo e poi guardarci. Ci accorgeremo di sé, ma io sono quel lì, ma io ho detto quello lì, ma io ho quel comportamento lì. Vedremmo che forse siamo antipatici a noi stessi, perché ci vediamo con gli occhi degli altri, perché un conto è dire, fare, e un conto è vederci, probabilmente ridimensioneremo. I protagonisti del dopo incontro, per questo nei nostri ambienti ecclesiali, non so se quando sono i momenti di confronto, uno tace, non dice niente, finisce l'incontro e dopo fuori dice di tutto e di più. Ma perché non l'hai detto dentro finché c'era il momento di discutere? Non serve a niente che tu lo dica prima o dopo, ma non dentro. È dentro che dobbiamo avere questa conflittualità. Ecco, qua non entro in particolari molto ecclesiali perché sennò veramente vi scandalizzerei, allora è meglio che rimaniate nell'innocenza e possiate dormire sonni tranquilli, questo riguardo. Poi una violenza rivestita di eleganza, ci sono delle violenze che sono così immediate, ma ce ne sono di molto fini, no? Che così io ti faccio vedere che ma alla fine invece oppure mi fanno, oppure io faccio. Per esempio qua dice, pagina 89, dopo la metà, alcuni osservatori esterni si sono meravigliati talvolta del livello di violenza, e più delle volte elegantemente rivestita, che esiste in alcune comunità religiose o gruppi. Violenza da parte di superiori che impongono vedute personali, creando quindi atteggiamenti conformisti, oppure violenza da parte di fratelli e sorelle che sopraffanno un'autorità che vuole essere fraterna e che è scambiata per debole. Perché il superiore dovrebbe fare così, il superiore o chi ha l'autorità o chi ha dovrebbe fare così, e quindi pensare sempre di essere nel giusto, e quindi c'è una violenza che ferisce molto le persone. Vabbè, a volte c'è anche salto con gli strani operatori di pace, pagina 90, feste in maschera, persone che ci si fanno vedere come amiconi, no? Tu magari così, e dopo invece fuori sono taglienti, critici, ecco, e perché? Perché davanti si manifestano in un modo e dietro sono in un altro, ecco. Ripeto, non pensiamo che siano tutti quelli che ci stanno davanti che hanno tutti questi atteggiamenti negativi, perché ci siamo dentro.
Ma io mi guardo io.
Ma sto parlando in generale. Sì. Al punto che uno potrebbe dire, ecco, meglio essere figlio unico, cioè nel senso di non avere da aver motivo di stare con gli altri, quindi non ci sono né incontri né scontri. C'è anche chi risolve tutto in maniera radicale, semplicemente eliminando il fratello, isolandosi in maniere diverse dalla fraternità. Si preferisce appunto la condizione di figli unici. Ma c'è da riflettere se in questo non vi sia il rischio, pretendendo di divenire figli unici, di ritrovarsi anche orfani alla fine. Dopo ci si lamenta perché non siamo cercati da nessuno. Credo bene, nel senso che a un certo punto, se ci sono atteggiamenti negativi, se uno ti comincia a lamentare, se critichi tutti, se sei capace solo tu, eccetera, a un certo punto la compagnia con te diventa, o con me diventa pesante, e quindi diventiamo isolati, diventiamo orfani.
Ma quando fa figlio unico,
Certo, sì. E anche l'eremita, se l'eremita è la sua vocazione, sì, ma non può mai essere sganciato da una realtà, ma se l'eremita si fa eremita per sottrarsi dalla comunità, non è un vero eremita. Sì, ma stavo dicendo anche, legato a questo, c'è un discorso molto interessante fatto da Enzo Bianchi in un suo libro accessibile a tutti, che è la meditazione sui sette vizi capitali, sostanzialmente. Lui dice una cosa molto interessante, cioè che chi riesce a dominare i vizi capitali, alla fine non solo sta bene con se stesso, ma una persona che ha un equilibrio così si rende piacevole, quindi si rende più amabile. Il ritorno è quello di essere amati. La stessa cosa, quando uno ha vinto questi atteggiamenti negativi, diventa piacevole. È piacevole stare con uno che è positivo, che ha misericordia nei confronti degli altri, che è obiettivo nel vedere il male, però cerca anche di vedere le soluzioni e anche come dobbiamo metterci in gioco noi, perché c'è sempre qualche cosa da pagare in prima persona per risolvere delle situazioni. Cioè che non soltanto è positivo, ma è propositivo. quello è piacevole, no? Perché si capisce che è una persona piena di risorse dalla quale posso ricevere qualche cosa e con la quale posso anche fare qualche cosa di bello. Quella è la persona piacevole, quella persona si sta bene, allora non si è sicuramente orfani. Ma tutti questi siamo noi, uno si dice, si interroga, è interessante perché a pagina 93 a metà dice: tratteggiando queste figure, è un po' un psicologo quello che parla, ho voluto solo mettere in guardia dai rischi che si corrono se non si vigila su se stessi, non se si guarda gli altri, su se stessi. E se non ci si sforza ogni giorno di essere fedeli discepoli del Vangelo, e anche uomini, io aggiungo. Chi di noi non cede talora alla tentazione del giudizio facile, dell'interpretazione un po' maligna del comportamento degli altri? Chi non si lascia andare qualche volta a etichettature di altri, alla tendenza a far pesare più il negativo che il positivo? Chi non ha mai detto in corridoio ciò che più onestamente avrebbe dovuto dire in aula capitolare, cioè nella comunità di fronte agli altri? Chi non avverte talora il desiderio di ripagare un'offesa, specie se bruciante? Chi non ha mai condizionato, anche se non pesantemente, la vita della propria comunità di un gruppo? Chi non si è trovato a provare piccole invidie e gelosie o non ha mai agito senza essere totalmente sincero e trasparente? Ebbene, in tutti questi casi c'è in noi almeno un poco di questo fratello maggiore, ci abbiamo dentro. Andiamo a pagina 95, il foto sotto, le ultime due righe. Allora giungiamo al punto nodale di queste riflessioni: convertirci allo stile del padre. Stile del padre di quella parabola è un padre che è una figura estremamente positiva, che sa perdonare il fratello che ha sbagliato, che sa attenderlo, che sa reinserirlo in comunità, che sa proporre all'altro fratello che non vuole entrare come deve riconoscerlo come fratello. Ecco. Allora, primo, rinunciare a gestire l'altrui fragilità, l'atteggiamento che dovremmo avere, cioè pagina 96 in alto. Accogliere il fratello nella sua condizione di fragilità significa anzitutto rinunciare a gestirla secondo il proprio giudizio e la propria volontà. Cioè, bisogna avere la capacità di compatire la fragilità del fratello, se tu sei forte, se tu non hai fatto la stessa fragilità. Ecco, e semmai dimostrargli vie possibili di rientro, di recupero anche della propria dignità, della propria fiducia. Noi etichettiamo le persone, adesso vengo da alcune situazioni, ho appena finito di predicare un corso di esercizi spirituali a preti e a suore alla diocesi di Lucca, e lì, così, anche sentendo le confidenze personali con il dialogo personale, ci sono situazioni in cui magari uno ha subito una ferita anche dagli altri, che l'ha definito così di fronte alla comunità e non lo era, quindi sono umiliazioni grandi. Poi uno rientra con quell'etichetta lì, tu guardi quella persona con quell'etichetta lì, è così. Anche in una comunità lui era, c'è, fa, ma era. Ma noi non siamo il nostro passato, neanche quello vero, oltre che quello falso, noi siamo il nostro presente. E se noi non capiamo che siamo il presente e non viviamo nel presente, ed è triste che noi cristiani non comprendiamo questo. Perché il cristiano è colui che sente che Cristo risorto gli dà una possibilità di vita nuova ogni giorno e sa che questa possibilità è data al fratello. Quindi io non sono ciò che ero ieri, ma sono ciò che sono oggi. E quindi ci accogliamo, quindi bisogna avere questa capacità, anche qua non è facile, veramente non è facile. Perché soffro tremendamente l'alfa, che è una roba impressionante. Non respira la pelle proprio. Vabbè. E allora è anche una sfida con noi stessi, perché noi vediamo subito anche qualcuno tra sacerdoti, quando ci troviamo c'è qualcuno che dice anche in certe parrocchie così, ma dice: io vedo che devo chiamare sempre un sacerdote fuori perché i miei parrocchiani non vengono a confessarsi, vadano dove vogliono. A me non è mai capitato, grazie a Dio, perché se loro si sentono giudicati è logico che non verranno mai. Ma se sentono invece che tu sei uno strumento della misericordia di Dio, che non c'è nessuna differenza tra i tuoi fratelli e te, perché siamo tutti nella stessa barca, tu eserciti il ministero della riconciliazione perché hai bisogno del ministero della riconciliazione, la gente sentirà di andare da un fratello come da un altro fratello. Dipende la stessa cosa da noi, la gente non verrà se sente che siamo delle persone che giudicano, che fanno, eccetera, o no? dobbiamo essere capaci proprio di questa dolcezza che gli dà. E poi ripeto, noi se abbiamo imparato questa lezione di novità di vita, mamma mia, non... il passato, anche se fosse il passato più scuro, se uno è tratto, no, ma non esiste più, non esiste più, perché la morte di Cristo l'ha annientato, e nella sua risurrezione lui fa nuove tutte le cose. Ripeto, uno non è il suo passato, è il suo oggi di Cristo. È bellissimo questo, è bellissimo. E poi Dio dà a tutti questa possibilità, perché è colui che fa nuove tutte le cose, e non solo una volta, ma sempre. Chi entra in Dio che è novità di vita. Dio, pur essendo lo stesso, sempre diverso, nel senso che non chiude il dono che ha dato, lo ridà in maniera sempre nuova, egli diventa nuovo di fronte a noi a seconda del nostro bisogno. Capite quello che voglio dire? Insomma, è molto bello, ecco, avere questa gara. Certo, dobbiamo esercitarci anche in virtù umane, psicologiche, non soltanto quelle della fede. Chi disprezza gli elementi umani ha dimenticato che prima di essere un uomo di fede o una donna di fede deve essere un uomo o una donna. Bello sentire anche in comunità, tante volte religiose, quando qualcuno dice del suo superiore, no? Che è una parola bruttissima oltretutto, perché non ci sono superiori in comunità, è un servizio. Quindi non, è una parola, è meglio la parola nei monasteri, la parola abate, che vuol dire padre, no, è un padre, deve essere un padre, o abadessa, quindi una madre, ma anche la parola priore è fastidiosa. Priore vuol dire che è il primo sarà il primo nella carità davanti a Dio, chi esercita la virtù, ma non chi ha. Noi non esercitiamo l'autorità come in una caserma militare. La nostra autorità è metterci a servizio, perché tutti possono esprimere al meglio il proprio servizio, no? Come una famiglia. Quindi proprio la paternità, e adesso non mi ricordo più neanche perché stavo dicendo questo.
È una cosa molto bella che è successa in un convento.
Una cosa bella, che quando uno dice del proprio superiore, chiamiamolo così, è un uomo, è una donna, prima ancora che dire un uomo di fede e una donna di fede. Capito? Noi abbiamo bisogno di incontrare l'umanità prima di tutto. L'umanità capisce la nostra umanità, è bellissimo questo. Quindi dobbiamo essere uomini e donne prima. Gesù, prima di essere l'evangelizzatore, è diventato un uomo, ha realizzato pienamente la sua umanità, la sua dimensione adulta. Infatti è cominciato a 30 anni, che è la dimensione più alta, proprio piena. Nessuno poteva contestare il suo essere adulto in un momento culturale in cui lo spessore dell'essere adulti è diverso dal nostro contesto. A quel tempo uno, 30 anni, era già uno navigato della vita, anche perché non si moriva a 100 anni, adesso insomma uno a 50 anni, se raggiungeva 50 anni era già tanto, non è ancora 50 anni, dico a un certo punto a Gesù, per dire il senso proprio della dimensione più alta. Lei sa, mi dicono 70, 80 per i più robusti. Comunque Gesù a 30 anni ha cominciato a compiere la sua missione evangelizzatrice dopo aver raggiunto la sua statura adulta. Ed è veramente un uomo Gesù, la sua umanità è proprio di uno spessore grande, affascinante anche, che appella alla nostra maturità. Ecco, quindi accogliere l'altrui fragilità, poi spezzare la catena delle reazioni. Quando ci sono delle catene a reazione, perché ci accorgiamo, perché il male è sempre diabolico, dilagante, spezzarla questa catena. Abbiamo un potere grande, sapete, abbiamo il potere di fare il male, abbiamo il potere di interrompere il male, abbiamo il potere di fare il bene. Facciamo il bene, interrompiamo il male, non buttiamoci a capofitto nel male. Spegnere l'altoparlante, cioè nel momento in cui c'è questo dilagare, il mormorio, si dice, spegnere questo altoparlante, chiudere questi pettegolezzi che non servono a nulla se non a fare del male. Non lasciare mai il fratello solo con il suo peso. Anche qua l'amicizia lo porto con te, la tua difficoltà la porto con te. E la porto con te perché ti faccio sentire che la sento un po' mia. E ti faccio sentire la mia amicizia, non ti lascio solo. L'amicizia è far sentire all'altro la solidarietà. All'amico non si lascia mai solo, mai. È bello condividere il gioio con l'amico, ma è bello anche nel momento di difficoltà sentire che l'amico è pronto ad esporsi, e questo è molto bello. E poi purificare la memoria, ve l'ho già detto, nel senso che noi non siamo il nostro passato. Tante volte, soprattutto anche il peccato all'interno di una comunità di credenti, di una comunità religiosa, deve essere proprio quella di dire, prendiamoci una... anche se qua fa riferimento a certe celebrazioni, no, di purificazione del peccato, Stiamo attenti che a volte, ve l'ho già detto forse in un percorso precedente, la capacità di perdonare a volte deve essere anche più capace di dire che non sia necessario dire ti perdono, perché dire ti perdono vuol dire sottolineare ancora l'errore che fanno. Avere un atteggiamento in cui tu fai capire che l'hai perdonato, l'altro lo capisce e quindi si va avanti se è intelligente. Ma se io voglio dire no, capisci che ti ho perdonato, è quasi un voler costringere l'altro a sentire il sacrificio che ho fatto per te per perdonarti, e quindi sta attento di non farlo ancora, perché se no il perdono è un'arte, il perdono è un'arte, deve essere fatta chirurgicamente, io dico proprio in maniera tale che poi sai che in ogni situazione di conflitto, bene o male, c'è sempre una percentuale che ricade anche su di te, quindi siamo tutti un po' corresponsabili. Ci vuole veramente l'arte della purificazione della memoria, perché a volte purificare la memoria invece si vanno ad enfatizzare certe cose, anche in comunità se succede qualcosa, invece che dirlo per esortare a tutti, che a volte è deleterio, perché se qualcuno non l'ha saputo, così lo sa. Tu inviti a sistemare le cose, uno dice, ma perché, cos'è successo? Allora comincia a dilagare della curiosità e tutti vogliono sapere quello che magari non sono venuti a sapere. Bisogna avere un'arte a questo riguardo, un'arte. Basta, qua c'è la preghiera, dopo perché vede qua. Insomma, mi pare che stimolazioni ce ne sono, no? Tante. Anche a livello, ripeto, psicologico, perché l'uomo ha anche questo aspetto psicologico, affettivo, di ferite, di relazioni, quindi non c'è soltanto, non è sufficiente la dimensione teologale, c'è bisogno anche delle risorse proprio umane, perché noi siamo anima, corpo, spirito, affettività, vulnerabilità, non siamo soltanto degli angeli che vivono di fede, siamo degli uomini che vivono anche nella carne, no? Nella fragilità, e quindi nella vulnerabilità reciproca. Sì, è un testo abbastanza impegnativo questo qua, perché anche nella quantità delle stimolazioni che vengono date.
Cioè la comunità senz'altro sarà più coinvolta, però la famiglia, le persone che ci vivono vicino, il gruppo già denoti queste cose.
Anche la comunità umana,
Sì, ma tutti i livelli, io la vedo tutti i livelli. Cioè qui proprio c'è un bel spaccato proprio di quello che...
Sì. Ah, volevo fare una parentesi del pettegolezzo, perché il pettegolezzo di solito si alimenta non soltanto perché c'è qualcuno che non vede l'ora di dirlo, ma perché ha la soddisfazione mentre lo dice che all'altro interessa. Perché se l'altro non interessa non avrebbe nessuna soddisfazione di dirlo. Quindi quando scatta il pettegolezzo vuol dire che c'è un errore da parte di chi lo dice e da parte di chi lo ascolta. Perché se uno dice non mi interessa, il contrario, non interessa per me, uno non ci trova più gusto di fare il pettegolezzo. Perché è come lanciare un ammo senza raccogliere il pesce. Perché di solito il pettegolezzo non è soltanto nel dire quello che si sa, è il 50% della soddisfazione diabolica. L'altro 50% è vedere che fa piacere all'altro sapere di conoscere qualche cosa degli altri. Allora si arriva al 100% del sapore diabolico.
E come andare a con l'amo senza mettere le scarpe, come fa lo stesso?
Sì, no, o quella, ma come che chi getta l'amo non ce la mette l'esca? Ma se invece lo getta in una vasca in cui non ci sono pesci che abboccano, a un certo punto le industrie che va a lanciarla per l'altro. Non capisce niente perché nessuno abbocca.
Questo che il pettegolezzo generalmente la caratteristica del pettegolezzo è che se la parte è cosciuta la arriva all'ultimo che è cosciuta.
Certo.
Cioè, la parte mia è così.
Guarda, noi dobbiamo fare, facciamo un giochetto, a volte facevo anch'io quando facevo i capi scuola con i ragazzi, che tu fai una piccola conversazione e porti fuori 5 persone, anche 3 è sufficiente, 5 è il massimo, e fai la conversazione, no? Alla presenza, prima c'è la prima conversazione fatta con gli attori, allora io dico cosa dovete dire e non c'è nessuno dei 5. Nel momento in cui io vi ho detto quello che dovete dire, senza dover rappresentarla, entra il primo, dovete rappresentarla. Già voi non rappresentate in pieno quello che io ho detto, perché ognuno E a un certo punto lui ascolta, d'accordo, poi viene dentro il successivo ed è lui che deve raccontarlo. E la racconta, voi non vi riconoscete in quello che lui ha detto, dice, fino all'ultimo. L'ultimo deve raccontare a tutta l'assemblea quello che ha capito. È completamente diverso da quello che è stato detto all'inizio. Fate questo giochetto anche con gli amici. Una serata volete ridere? Volete ridere con gli amici? È un gioco bellissimo. Fatelo, vi accorgerete che alla fine l'ultimo dice una cosa completamente diversa da quella che è stata detto dal primo. Ma bastano 5 persone, non 50, 5 persone, 5.
Adesso mi vorrei dire, noi altri qua siamo 15, supponiamo se in 15 avremmo capito tutti la
stessa. Ma no, ma questo fa parte della comunicazione, chiaro?
Non puoi dire che gli altri possono capire tutti, perché ognuno è vuole lavorare.
Sì, è vero, e dopo ognuno ha la propria situazione, per cui è più colpito da alcuni passaggi rispetto ad altri, quindi racconterà agli altri quello che l'ha colpito di più, no? Ecco, questo è normale, è così. Libro dei Proverbi, nel molto parlare non manca il peccato. Il libro dei Proverbi è la Bibbia,
che poche parole,
nel molto parlare non manca il peccato. Se andate al monastero delle Carmelitane, soprattutto mi viene in mente questo momento qua, in uno dei parlatori, da parte delle monache, mentre stanno parlando con qualcuno che va a visitarle, il visitatore c'era alle spalle, loro c'erano davanti, nel molto parlare non manca il peccato.
Allora mi devo più un marito per parla poco,
no, è stato.
Era detto dei camminiani, era detto un camminiano a Pove Valenza, questo qui. Chi sa fa, chi non sa insegna.
Sì, beh, penso che
sia detto loro.
Ma non credo, penso che sia un adagio, l'ho sentito anch'io tante volte, ma fanno parte alcuni, sono quelle saggezze popolari che sì. Ce n'è una peggiore comunque. Prima di parlare tardi. Però c'è una saggezza, dire pensa che è suo, è chiaro, sì, pensa a quello che dici, sì.
E bisogna scordare le come il gallo prima
di non mai
nonna sempre la dice, quando facete parlare a scuola butterete prima di parlare per come il gallo con le reali e dopo parlare
con il mio diese
così.
Perché se le pesce le vera e il gallo prima di mettersi a cantare cosa fa? E se mette là in mezzo continua a scollarsi dopo canta come tocca. E menona da venire a te la
cucina.
Cucinare un libro nuovo, ormai proprio guardare.
No, ma adesso c'è, sì, tutto vero, però che appunto, ed è vero che magari davanti a Dio anche la persona fa dire peggiore nel momento che la cambia, davanti a Dio le ha mai tutto, però fare paese che la persona riesce alla etichetta a vita, cioè se mi fa vedere faccio una cosa e go un'etichetta, e che l'etichetta lì, cioè a 50 anni che ho ancora, magari ho fatto 15 anni, 14 anni, 13 anni.
Pensa che coraggio che ha avuto Gesù, per esempio. Tanto tua madre sicuramente non godeva di buona fama, perché è rimasta incinta, dico solo questo particolare, tra il fidanzamento, chiamano così, e il momento in cui viene celebrato. Tanto più che nei Vangeli non viene mai parlato, non si parla mai, non si sa se si sia compiuto, perché i Vangeli non parlano del compimento del matrimonio. Tanto più che nei Vangeli, in alcuni codici, quando si parla della nascita di Gesù, non tolgono sua promessa sposa, mettono sposa, hanno cambiato il termine, mentre Maria, nel momento in cui partorisce, è ancora la promessa sposa di Giuseppe. Non sono sposati. Quindi immaginate, insomma, il fatto stesso di essere incinta nel momento del fidanzamento, a quei tempi era come 50 anni fa da noi, insomma, non era una cosa molto simpatica. Quindi ecco, teniamo presente quella famiglia lì, poveretta, come si è sposta. Ma poi Gesù, a parte che Gesù dicevano chiaramente di lui che era amico dei pubblicani e delle prostitute, cioè non è mica una bella fama, non solo, ma ti è presente che aveva vicino, dato più che poi nascono questi film, questi romanzi a distanza di 2000 anni, ma non è una novità, perché nei testi apocrifi nei testi del tempo proprio diffamatori c'erano già, nel senso che Gesù veniva dichiarato figlio di Pantera, un soldato romano che avrebbe violentato Maria, no, quindi sarebbe frutto di una violenza. Non solo, ma per esempio appunto sto dicendo il codice da Vinci, l'intimità che aveva con Maria Maddalena, come è stato interpretato, eppure è un uomo libero. Lui ci insegna la vera libertà, che è quella di essere liberi dai giudizi e dai pregiudizi. Se no viviamo noi nella falsità, ci interessa di più quello che la gente pensa o dice di noi, ma gli rimangono, credo, sai, che adesso noi non sappiamo che peccati abbia commesso, perché è stata fatta una grande confusione su di lei, non sappiamo, perché non era un adulto, chi lo sa?
Ma gli rimangono, è stata quella liberata dai sette.
Basta, è l'unico particolare che
mi
riguarda.
È
l'unico particolare, c'è stato un papa che ha interpretato e ha mescolato le tre persone, Maria di Magdala, l'adultera del capitolo 7 di Luca, e Maria di Betania, poeta, che è tutta un'altra. Ma al di là di questo, questa donna sicuramente era posseduta dal male, vuol dire che era posseduta da tutti i sette vizi capitali, sette, ecco, possiamo intuire. Quindi credo che avesse una bella fama in giro, ecco. E non è che, come dici tu, dalla sera alla mattina uno dice, ma sta andando con Gesù, quindi è diventata una cosa, insomma, Gesù era chiamato amico dei pubblicani, dei peccatori. E quindi anche lei, e Gesù, così, lui era libero e vuole che siamo liberi.
Ma
guarda che anche nei nostri ambienti, sai, a volte, anche se un responsabile di una comunità, di una formazione, ha un'idea sbagliata di uno, anche perché è difficile fare discernimento, e magari se questa idea su questo anche la dice, dilaga, dopo in una comunità quello lì viene tacciato in quella maniera lì, e magari invece è un uomo di virtù. Per esempio mi viene in mente San Silvano del Monte Athos, che veniva considerato poco niente, invece era un uomo di una santità nascosta straordinaria, di una sapienza straordinaria, al punto che è stato visitato una volta da un monaco molto famoso, forse l'ho citato in un'omelia, e questo monaco molto famoso, a cui pendevano tutti, no, dalle labbra, dopo aver avuto un dialogo con San Silvano del Monte Athos, e che ha capito lo spessore della sua saggezza, no, della sua santità, a un certo punto la comunità di San Silvano si trova comunitariamente presente e fanno una domanda, dice, guarda, io non lo so, ma chiedetelo a frate Silvano, come andare a prendere il monaco che curava le galline del pollaio? E per la comunità era così. Tante volte noi non ci rendiamo neanche conto delle risorse che abbiamo in casa.
Però appunto, volendo dire, per rispondere, che nel momento in cui uno sente la condizione, è lì il regalo più grande, è la libertà, proprio perché non mi interessa più niente sul punto, è così, quello che vogliono fare, la fatica, comunque nella vita, nella società di tutti i giorni, ma si sentirà molto libero dentro. Il regalo più bello che Gesù è la libertà personale, per cui se può il
rimetto
con tutto, tutti i pacchetti che è questa maturità, troppo bella.
Ecco, una libertà umile, però, una libertà umile, nel senso che comunque devo dire che non pensate che gli altri diga gli altri, però è vero.
Una
libertà umile,
Ma se guarderemo nel mondo, va che gli altri mi dicono,
che bisogna essere capaci noi per primi, di spezzare queste catene inique in tutti gli ambienti.
Sì.
Ma dicevo, scusa un attimo, qualche domenica fa, è proprio in un'omelia mi pare, perché qualcuno mi dice, no, ho detto, non so neanche il contesto, so che tu ti sei messa a ridere, mi pare, no, Susanna, ti sei lì davanti, perché qualcuno mi dice, guardi padre, sì, ho mormorato del prossimo, ma senza malizia. Io ho detto, ah sì, io non ho mai provato uno che mormora senza malizia, non ho capito. Mormoro ma senza malizia, scusa.
Posso parlare delle fabbriche che dicono lavorare dalle
perspettive, ma il mondo è il mondo, è il mondo.